Wait! If that was you on the phone and you on the bus, then who was flickering the lights?
Nosferatu!
Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti, bentornati al Sacred Podcast episodio 64. Mi sa che abbiamo ricominciato con il meraviglioso trend secondo il quale io sbaglierei accuse totalmente infondate puntualmente il numero della puntata quando l'annunzio all'inizio della registrazione. Bentornati al Sacred Podcast, questa è una nuova puntata dedicata a questo ciclo di 3 o di 4, capiamo, hanno sferato di Robert Eggers, uscito tra il 31 dicembre e il 1 gennaio nella maggior parte delle sale cinematografiche italiane. Si tratta di un riadattamento a sua volta del Dracula di Bram Stoker, che fu plagiatissimo da Friedrich Wilhelm Murnau, che nel 1922 ne trasse una propria trasposizione cinematografica apocrifa, nella quale adottò una nuova nomenclatura per il parco personaggi del romanzo originale di Stoker. Banalmente il Count Dracula, Conte Dracula, diventa il Conte Orlok o Nosferatu, o Jonathan e Mina Harker, che diventano Thomas e Leni Hutta. Murnau gira la sua versione nel 1922, che debutta nel marzo del 1922, salvo poi, in seguito a varie controversie legali, venir cancellato dalla memoria comune. Le copie del Nosferatu del 1922 vennero tutte arse come fossero delle streghe legate a un rogo, salvo poi essere salvati in extremis da una copia francese che sopravvisse a questa caccia alle streghe, a questa caccia al vampiro su pellicola, una copia francese che riuscì ad arrivare negli Stati Uniti, dove venne per l'appunto messa sul mercato nuovamente con anni di ritardo. E quella versione lì, tra l'altro, uscita negli Stati Uniti, presentava delle modifiche importanti, perché i personaggi seguivano la nomenclatura, questa cosa in via del tutto illegale da un punto di vista del copyright e del diritto d'autore, della versione di Bram Stoker. Quindi tornarono i vari Dracula, Harker e quant'altro. Tutto questo preambolo per raccontarvi molto rapidamente il contesto produttivo nel quale viene a nascere il Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, uno dei capolavori assoluti del cinema espressionista tedesco, e per introdurvi appunto quella che è un'altra puntata speciale del Sacred Podcast condotta in soliloquio dal presunto vampirologo Giuseppe Parrella, orfano di nuovissimo di Francesco Maria Effuso, vice anima e vice pilastro del Sacred Podcast. Questa è una nuova puntata speciale dedicata a Nosferatu, nella quale parleremo, si spera molto rapidamente, in termini storici e analitici, del Nosferatu del 1922. Questa puntata verrà seguita da una seconda tranche, da una seconda parte, dedicata questa volta al Nosferatu Phantom der Nacht, il principe delle tenebre, del 1979, remake di Werner Herzog, con Klaus Kinski, Isabella Gianni e Bruno Ganz, film particolarissimo, girato in doppia lingua, in inglese e in tedesco. Bentornati al Sacred Podcast, in una settimana ricca di contenuti, in cui avete già avuto una puntata monografica dedicata al mio amato Robert Eggers, nella quale state avendo una doppia puntata dedicata a quelli che sono due dei film dell'orrore più importanti della storia del cinema, per motivi completamente diversi. E finalmente poi, tra un paio di giorni, oggi per voi sarà il 10 gennaio, tra un paio di giorni, insomma, al termine del weekend, ma non al termine della notte, presente nei racconti sul vampiro, avrete finalmente la puntata dedicata al Nosferatu 2024 di Robert Eggers, che è un altro film immenso. Prima di iniziare la nostra disamina sul Nosferatu di Friedrich Murnau, mentre sorseggio un po' di caffè da bravo napoletano, ne approfitto per ricordarvi una cosa che dimentico puntualmente da un anno di ricordarvi all'inizio di ogni puntata, me ne ricordo sempre alla fine, cosa inutile, perché è una cosa che diciamo nella outro, segmento audio di chiusura delle puntate, dovrei dirlo anche in apertura, infatti lo sto per fare. Vi ricordo che se il Sacred Podcast vi piace, continua a piacervi, vi suggerisco un paio di cose. Innanzitutto di lasciare, se volete, se potete, una recensione, magari a 5 stelle, qui al podcast su Spotify e su tutte le piattaforme sulle quali ci state ascoltando, e perché no, vi invito anche a condividere con tutti i vostri amichetti e i vostri parenti il Sacred Podcast e le sue folli puntate, folli soltanto da un punto di vista produttivo, perché ormai praticamente siamo arrivati quasi alla puntata 70 in un anno e un mese di pubblicazioni. Follia. E anche vi ricordo di commentare le puntate qualora ne sentiate il bisogno, per suggerire, non so, delle modifiche, delle correzioni, degli improvement in qualsiasi senso possibile, immaginabile, o perché no, se volete offenderci per le nostre considerazioni sempre estreme e molto mal ponderate. Concluse sì le raccomandazioni del caso, direi che possiamo anche iniziare con questa analisi del Nosferatu del 1922. Allora, partiamo col dire una cosa che mi fa sempre molto ridere. Contrariamente a quello che si può pensare, siccome uno dei grandi temi legati al Nosferatu di Herzog negli ultimi 5-6 anni, da quando è stato di Eggers, pardone, ma mi confonderò molto tra Herzog ed Eggers per motivi di assonanza, fin da quando è stato annunciato, quindi nel 2017, se non erro, il Nosferatu di Robert Eggers ha destato innanzitutto una grande perplessità. Cioè, ha senso per un autore così giovane giunto al quarto lungometraggio cimentarsi con un remake di quello che è uno dei film più importanti della storia del cinema? Bene, vi farà molto sorridere il fatto che Robert Eggers è il più anziano, paradossalmente, dei tre autori ad aver adattato Nosferatu, perché Werner Herzog aveva meno di 40 anni, Murnau ne aveva 35, Robert Eggers ne ha 41 oggi all'uscita del film, e questa cosa fa sempre molto ridere. Certo, vanno ovviamente messi i doverosi pesi sui due piatti della bilancia, siccome Murnau era ovviamente un autore ben più esperto in termini di quantità di produzioni affrontate rispetto al giovane Eggers, così come Werner Herzog, che questa cosa fa un botto ridere, era già al 18° lungometraggio da regista. Quindi che venga messo agli atti che Robert Eggers è il più anziano degli autori ad affrontare Nosferatu. Affondando in maniera decisa finalmente sul Nosferatu 1922 di Friedrich Murnau, partiamo dal sottotitolo, perché il Nosferatu di Murnau ha un sottotitolo come lo ha anche quello di Herzog. L'unico senza il sottotitolo è quello di Robert Eggers. Il sottotitolo della versione muta di Nosferatu è Eine Symphonie des Grauens. Ora, penso sia doveroso, anche perché sarebbe veramente saccente e sbagliatissimo dare per assodato che tutti gli ascoltatori di questa puntata abbiano un'idea, quantomeno dal punto di vista del contesto nel quale viene a nascere il Nosferatu di Friedrich Murnau. Dunque, penso sia doveroso fare un minimo di introduzione rispetto al contesto dell'espressionismo cinematografico, contesto dal quale emergeranno alcuni degli autori più importanti della storia del cinema muto, molti dei quali passeranno anche al sonoro, molti dei quali arriveranno anche a Hollywood, come Lang e Murnau. Pensate che il primo film della storia del cinema a vincere l'Oscar al miglior film nella categoria film in bianco e nero fu proprio il primo film americano di Friedrich Murnau, che era Aurora, A Song of Two Souls in lingua originale, in inglese. Il contesto dell'espressionismo vede come titolo più esemplificativo e più archetipico un film del sopracitato Robert Wiene, che è il gabinetto del dottor Caligari, un film che ai molti, un po' come anche per La corazzata Potëmkin, è noto principalmente per colpa, se vogliamo, di Paolo Villaggio e del suo e Luciano Salci, ovviamente, del loro Fantozzi, perché nel secondo tragico Fantozzi, epocale, è la sequenza dedicata alla cinefilia in cui Fantozzi, al colloquio di lavoro con il cinefilo, con il pretenziosissimo cinefilo Guidobaldo Riccardelli, si finge amante della cinematografia espressionista tedesca, appunto citando il gabinetto di Caligari, scena incredibile. Molti quindi conoscono Caligari più per il meme di Fantozzi, più per la grande gag di Paolo Villaggio, senza averlo visto. Ovviamente è un consigliatissimo e uno degli, se non forse in assoluto, l'imprescindibile della storia del cinema, come anche il Nosferatu di Murnau. E diciamo che dal punto di vista di uno spettatore vergine rispetto al contesto del cinema tedesco degli anni 10, 20 e 30, i tre titoli che più possono aiutare, nel caso di un corso proprio accelerato di comprensione del testo espressionista, i tre titoli che più possono aiutare a farvi un'idea ben precisa di quelle che potevano essere le declinazioni dell'autorialità tedesca del cinema muto d'avanguardia, i tre esempi appunto più archetipici sono, senza ombra di dubbio, Il gabinetto del dottor Caligari, Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens e ovviamente Metropolis di Fritz Lang, per ragioni completamente diverse. Quando parliamo di espressionismo ci riferiamo ovviamente a un movimento artistico che include anche altre forme espressive oltre al cinema, come ad esempio su tutta la pittura. Volendo affibbiare una definizione generica all'arte, al movimento artistico dell'espressionismo, l'espressionismo consiste nel portare il verbo e l'immagine in una dimensione grottesca che vada al di là del realismo. In un certo senso, espressionismo vuol dire interpretazione della realtà, dunque creare un contrasto netto tra quella che è una visione oggettiva e una messa in scena che seconda invece la soggettività del racconto per immagine. Dunque l'oggettività andava sovvertita da una visione soggettiva del mondo, secondo i pensatori e gli artisti appartenenti a questo movimento. L'obiettivo estetico dell'espressionismo sta nella codificazione di un immaginario distorto, sognante, che spesso, come vedremo nei casi di Nosferatu e di Caligari, sfocia nell'incubo. Esasperazione e deformità sono le parole chiave del movimento. Una delle tecniche alla base della composizione estetica dell'immaginario espressionista, prendiamo come esempio gli appunti sopracitati Metropolis, che forse è l'espressione massima di questa tecnica che sto per citarvi, e il gabinetto del dottor Caligari, era l'effetto Schuften, ovvero una tecnica che prevedeva l'utilizzo di cartoni dipinti di fondali dipinti a mano, che venivano proiettati e ingigantiti tramite un sofisticato sistema di specchi, così da utilizzarli come fondali. In questo modo gli scenografi del cinema espressionista riuscivano a dare vita a delle architetture distorte, immaginifiche, dunque per darvi dei riferimenti più vicini a noi da un punto di vista temporale, in modo tale da riuscire a farvi avere un'immagine chiara in mente quando pensiamo all'estetica dell'espressionismo. Posso citarvi due titoli ben successivi al momento storico dell'espressionismo, come Io ti salverò, Spellbound di Alfred Hitchcock, nella sua celeberrima sequenza onirica sul finale, tra l'altro orchestrata da Hitchcock insieme a Salvador Dalì, che assunse il ruolo di consulente per le sequenze oniriche nel film. Pensate alle scenografie scelte da Hitchcock, soprattutto nella parte finale della sequenza del sogno, per rappresentare appunto le visioni del protagonista interpretato da Gregory Peck. E pensate soprattutto a un film ancora più vicino del 1989, che ha avuto il suo sequel praticamente quest'anno, nell'anno appena appena concluso, sicché ebbe il giusto Tim Burton. Ricordate il modo in cui Tim Burton inscena i corridoi nella sua afterlife, nella sua al di là, all'interno del quale con grande maestria e immenso sarcasmo Burton piazza praticamente un netturbino, un inserviente che sta pulendo questo corridoio, questa scenografia espressionista. Questi possono essere due esempi molto virtuosi e molto, molto noti al pubblico soprattutto. Un altro dei canoni da un punto di vista della composizione dell'immaginario espressionista sta nella direzione degli attori, ovviamente. L'utilizzo del primo piano e del primissimo piano all'interno dei capolavori dell'espressionismo era caratterizzato molto spesso da due scelte ricorrenti, cioè una direzione delle performance attoriali che poi farà scuola anche nel primo cinema industriale americano, nel cinema muto americano, cioè la fantomatica recitazione da cinema muto, quel tipo di recitazione ipercaricaturale e soprattutto una recitazione molto muscolare, molto improntata sul lavoro svolto dai muscoli facciali. Dunque la decisione, a partire dagli anni 10 col cinema espressionista, di inflazionare i decoupage del cinema muto con primi e primissimi piani, dunque andando più in una direzione che si avvicina alla concezione odierna del decoupage, un decoupage che si regge molto spesso sul montaggio interno, all'interno di situazioni di dialogo ad esempio, o all'interno di situazioni emotivamente molto forti, va in totale antitesi rispetto a quello che era il modo di concepire il decoupage, cioè il modo di girare i film, che si aveva fino a quel momento lì, in cui una situazione di dialogo tendenzialmente era racchiusa il più possibile in inquadrature che andavano, diciamo, dalla figura intera al mezzo busto come composizione dell'immagine, che racchiudesse nei limiti del possibile tutti i personaggi parlanti all'interno della stessa inquadratura, senza per l'appunto ricorrere a un montaggio spezzatino, senza ricorrere a un montaggio interno, dunque dei primi piani dedicati ai singoli interpreti. Ed ecco che il montaggio inizia ad avere una valenza completamente diversa, se lo intendiamo come entità in grado di scavalcare quelle che sono le regole e i confini delle unità di spazio all'interno della composizione visiva delle opere cinematografiche. Quindi l'utilizzo del primissimo piano, che si avvale di una direzione degli attori ipercaricaturale, che farà scuola, ribadisco, viene molto spesso anche amplificata dal reparto trucco, dal make-up. Un make-up che, ancora una volta, vi invito a tornare a delle immagini del dottor Caligari per comprendere al meglio questa situazione, cerca di evidenziare, di mettere alla luce, in un certo senso, quelli che sono i caratteri più oscuri dei volti dei propri attori. Ecco che il volto inizia a diventare un vero e proprio paesaggio. E in questo caso si possono fare ovviamente due esempi virtuosissimi. Il primo è il solito Caligari, pensate ai tanti primi primissimi piani su Cesare, il vero e proprio protagonista del film, che tra l'altro ispirerà, sempre per tornare su Burton, all'estetica dell'Edward di Johnny Depp in Edward Mani di Forbice. Ecco che si torna sempre all'espressionismo, ma pensate anche al design che ha il castello del padre di Edward. L'altro esempio che vi posso fare per quanto riguarda la concezione del volto come possibile paesaggio proprio, dobbiamo andare un po' più avanti, dobbiamo arrivare a un altro capolavoro del cinema muto, che è La passione di Giovanna d'Arco di Carter Dreyer, che è un altro autore che toccherà il tema del vampirismo a un certo punto della sua immensa carriera con Vampir, per l'appunto. Altro film che trovate in versione restaurata in DVD della Cineteca di Bologna, un restauro immenso per un altro capolavoro assurdo della storia del cinema muto. Dunque, avendo evidenziato un attimo questi tratti caratteristici dell'espressionismo cinematografico, tornando a Murnau è un autore che arriva nel 22 al suo Nosferatu, ovviamente con una grande esperienza preesistente. Murnau è uno dei grandi maestri del cinema muto e lo era già riconosciuto come tale all'interno del contesto artistico e intellettuale dell'avanguardia tedesca del primo dopoguerra. Ciononostante, Murnau nel suo Nosferatu, che diventerà il film più rivoluzionario all'interno del contesto del cinema espressionista, parte da regole e concetti che fanno parte dei canoni dell'espressionismo, certo, senza però ricorrere ad estremismi formali alla Robert Wiene, per intenderci. Cioè, la Wiesburg, la cittadina, il borgo all'interno del quale Nosferatu è ambientata, è una cittadina realistica che è immersa nell'architettura del XIX secolo, appunto contesto all'interno del quale è ambientato il film. Orlok non ha primissimi piani. La ricerca della tenebra non passa all'interno del Nosferatu di Murnau per un decoupage al dettaglio, se vogliamo usare questa espressione tremenda, ma per una prospettiva voyeuristica, se vogliamo, cioè la ricerca dell'intimità all'interno del Nosferatu di Murnau viene sempre cercata nel momento in cui Orlok è in scena con un altro personaggio, come ad esempio Knock, l'impresario a capo della ditta per la quale lavora Uther, lo stesso Uther nelle magistrali sequenze orrorifiche all'interno del castello del vampiro, o appunto nell'evocale finale durante la scena della violenza di sangue perpetrata dal conte Orlok da Nosferatu ai danni di Helen, nella scena del sacrificio, il gran finale. C'è un approccio voyeuristico, se vogliamo. Cioè, la prospettiva voyeuristica adottata da Murnau passa difficilmente per delle prospettive che invece sono in prima persona. Cioè, la ricerca delle tenebre per Murnau difficilmente passa per un decoupage al dettaglio, ma per una prospettiva voyeuristica, senza mai adottare delle prospettive che seguano in prima persona il punto di vista del vampiro, per l'appunto con dei primi piani, primissimi piani, delle inquadrature che lo schiacciano il più possibile all'interno del fotogramma, ma adotta invece un approccio che è straniante da quel punto di vista. Cioè, se ci fate caso, l'unica inquadratura dedicata al conte Orlok, al vampiro, che è effettivamente intimista nella sua composizione, la sia sul finale, subito dopo il canto del gallo, nel momento in cui Orlok lascia, abbandona il collo di Helen dopo averla per l'appunto violentata tra le righe, quella è la primissima volta, fin dall'inizio del film, in cui vediamo il conte Orlok in tutta la sua mostruosità, ritratto praticamente tra la mezza figura e il primo piano. Questo avviene nel momento in cui il vampiro viene messo alla luce del sole. E questa già è una delle immagini più evocative del film, se vogliamo anche una delle più sottovalutate da questo punto di vista, per quello che posso umilmente suggerire rispetto alle scelte formali del film. A me sembra che l'intento di Murnau nel finale sia esattamente quello: nel momento in cui il vampiro, e adesso ragioniamo su quelle che sono le interpretazioni su questa figura, sulla figura del vampiro all'interno di Bram Stoker, all'interno poi di Murnau nel 22, il vampiro, quando portato alla luce, viene anche in un certo senso portato a una maggior nitidezza, se vogliamo, anche dalla composizione dell'immagine. Quindi con un'immagine che lo stringa, che lo confini il più possibile all'interno di un'inquadratura ravvicinata. Passando adesso a quello che è il principe delle tenebre, del film, della storia del cinema dell'orrore, ovvero il conte Orlok Nosferatu, importanti sono alcune analisi, appunto, da portare avanti rispetto a questa figura, che, e qui partiamo con la provocazione, o ancora una volta con la reference che possa aiutarvi ad avere un'idea più chiara di quello che sto cercando di spiegare. Il conte Orlok Nosferatu in assoluto è, per il racconto popolare tedesco, quello che sarà negli anni 50, nel 54, Godzilla per il Giappone della seconda dopoguerra. Nosferatu è, da molti punti di vista, quasi la stessa formula 30 anni prima per la Germania del primo dopoguerra, per la Germania devastata dai tumulti della Repubblica di Weimar degli anni 20 e per le punizioni inflitte nel 1918 dal Patto di Versailles come punizione ai crimini di guerra perpetrati durante il quadriennio 1914-1918. Partiamo dall'etimologia, però. Come sapete, Nosferatu è il nome adottato dalle versioni tedesche. Per quanto poi Werner Herzog lo chiami Dracula all'interno del film, il suo personaggio, e non Orlok. Nosferatu è il nome utilizzato da Murnau in primo luogo per aggirare i problemi legati al copyright del Dracula di Bram Stoker. All'epoca Murnau e la sua casa di produzione neonata, tra l'altro, che fallì dopo questo film, non potendosi avvalere del diritto di utilizzare appunto i nomi e dei personaggi del romanzo capolavoro di Bram Stoker, decise di adottare una nomenclatura tutta sua. Da qui il nome Orlok e il nome Nosferatu. Riflettendo sull'etimologia, Nosferatu può avere due origini possibili. La prima è un'origine rumena, per ovvie ragioni, insomma, l'ispirazione di Stoker per il suo Dracula fu Vlad III, detto Impalatore, che aveva i baffi. Chi deve capire, capisca. Il rumeno potrebbe derivare da Nosferat, al quale fu aggiunta una U in maniera completamente gratuita da Murnau, che vuol dire non spirato. Oppure potrebbe derivare, e questa mi sembra una lettura anche molto interessante, dal greco nosophoros, cioè colui che porta la pestilenza. Per quanto riguarda il nome Orlok, potrebbe derivare molto probabilmente dall'ungherese, cioè Ordog, che per assonanza è quello, è il termine più vicino, che vuol dire diavolo, oppure dal termine slovacco che si utilizza per definire vampiri o mannari, cioè Frolok. Volendoci soffermare su questa figura meravigliosa, c'è un discorso da sviscerare da un punto di vista dell'allegoria espressa attraverso il conte Orlok, Nosferatu. Partendo dalle origini letterarie del personaggio, il Dracula di Bram Stoker, il suo vampiro, rappresenta in pieno conflitto, in piena antitesi con quello che era il perbenismo del costume vittoriano, il timore da parte di una certa fetta della società aristocratica vittoriana di una possibile sovversione delle regole sociali e del buon costume. Murnau, in pieno stile espressionista, adotta uno stile, rispetto all'interpretazione del personaggio, che è più psicanalitico freudiano. Non dimentichiamo che appunto gli anni 10 e gli anni 20 in cui l'espressionismo nasce e tocca i suoi apici sono gli anni della rivoluzione psicanalitica freudiana junghiana. Orlok è in un certo senso il controcampo di Hutter, del giovane agente immobiliare che viene spedito da Knock, appunto per parlare anche un po' di trama, banalmente del film, sui Monti Carpazi per contrattare col barone, col conte. Orlok è il controcampo del giovane Hutter, cioè rappresenta tutto ciò che Hutter non è in termini erotici. Nel senso che Helen, la moglie appunto di Hutter, che viene abbandonata per settimane dal marito mandato sui Carpazi, viene tentata da Orlok in quanto rappresentazione del vigore erotico, in antitesi con la sessualità quasi espressa da Hutter. Cioè, il matrimonio dei novelli sposi è un matrimonio molto probabilmente ancora inespresso da un punto di vista sessuale, da un punto di vista erotico. E ora, volendoci soffermare anche sulla figura femminile, sulla protagonista femminile, che è Helen o Leni, se volete usare la versione contratta del nome, dobbiamo però capire meglio il contesto storico all'interno del quale viene a nascere Nosferatu e il contesto storico nel quale è ambientato il film. Il film è ambientato nel XIX secolo, dunque si tratta di un film in costume. Si Si tratta dunque di un caso discretamente innovativo, se vogliamo, all'interno del contesto cinematografico del 1922, di una vera e propria fuga dal passato da un punto di vista della messa in scena. Il 1922 è uno degli anni cruciali all'interno del contesto storico della Repubblica di Weimar, segnato dai tumulti del dopoguerra. In un certo senso, così come Nosferatu all'interno della finzione narrativa rappresenta uno spettro, quello della peste, se vogliamo, quello dell'inadeguatezza del popolo tedesco di reagire a una minaccia che non ha forma da tanti punti di vista, cioè la minaccia dell'ombra, rappresenta, volendo appunto raffrontare il racconto in costume di Murnau alla realtà storica del suo presente, tutte le ombre che macchiavano la Germania della Repubblica di Weimar, come ad esempio il terrorismo, il collasso dell'imperialismo sovietico, appunto avvenuto nel 1917 con i moti rivoluzionari, la rinascita del nazionalismo radicale, l'imminente ascesa del nazifascismo negli anni 30, cioè l'Hitlerzeit. Tra i tanti danni fatti da quel regime del cazzo c'è anche quello di aver portato all'esilio molti dei grandi autori della cinematografia tedesca, come Lang, come Murnau, che è appunto la prima occasione buona, molti di loro ancor prima dell'ascesa, appunto, che passa per i seggi elettorali di Hitler, lasciarono la Germania prima del tempo, ecco, a differenza di altri personaggi come Leni Riefenstahl, che invece si adattarono molto bene al nuovo contesto propagandistico della Germania nazista. Ora, rispetto a discorsi di natura storica, c'è anche da tracciare un piccolo percorso legato a un conflitto tra movimenti artistici, perché ogni movimento artistico che si rispetti nasce da una ribellione, da un'antitesi a ciò che è in auge, appunto, negli anni della sua nascita. Per parlarci in termini semplici, per parlare pane e puparuolo, come diciamo a Napoli, il romanticismo nasce come antitesi all'illuminismo, lo Sturm und Drang in Germania nasce come antitesi all'illuminismo, dunque la razione viene scavalcata, sovvertita, se vogliamo, dall'impeto del sentimento. Analogamente, da tanti punti di vista, l'espressionismo, sia in termini pittorici che in termini cinematografici, nasce da una duplice antitesi. Da un lato abbiamo un'antitesi rispetto alle regole compositive, alle regole tematiche, del realismo pittorico. Dall'altro lato possiamo raccontare l'espressionismo come una ribellione a quello che era il romanticismo, ancora una volta da un punto di vista estetico. Sebbene, valutando l'immaginario scelto da Murnau per il suo film, soprattutto nel viaggio quasi dantesco, mi verrebbe da dire, questo aspetto per me è poi anche ancora più sottolineato, evidenziato dalla versione bellissima di Werner Herzog, appunto prendendo in analisi il viaggio di Hutter, dalla locanda in particolare in Romania, fino ad arrivare alla cima della montagna sulla quale è arroccata la Magione, il castello, insomma il palazzo del conte Orlok, proprio come se fossimo nel primo canto della Divina Commedia, l'occhio di Friedrich Murnau si posa su degli animali, in particolare una iena che a un certo punto, in maniera completamente randomica, se vogliamo, fuoriesce da un cespuglio e cammina a favore di Camera. Seguendo l'apparizione randomica della iena, Murnau presenta un parco animali abbastanza variegato, perché all'interno del film ci sono tantissimi topi, appunto, che portano la peste dalla Romania. C'è un polpo a un certo punto, c'è anche una pianta carnivora. Ecco, il suggerimento che cerca di darci Murnau attraverso quelli che sono dei veri e propri dettagli, non narrativizzati, se vogliamo, non narrativizzati in maniera eccessiva, ma delle vere e proprie suggestioni visive, un po' per quanto mi riguarda, cerca di suggerire un percorso dantesco all'interno di una selva che poi porta alla porta degli inferni, al cancello degli inferi, nel caso di Nosferatu, appunto, il cancello del castello della Magione di Orlok. Da un altro lato, quello che ci suggerisce Murnau è che il vampiro, e adesso rifletteremo un po' su quelle che sono le allegorie del personaggio rispetto al contesto storico, il potere che esercita il vampiro nei confronti della natura. Ecco, un vampiro, uno spirito, quello di Nosferatu, che è in grado di soggiogare un po' tutto quello che è il contesto animale, il contesto degli esseri viventi in assoluto, è in grado di esercitare la sua tirannia sugli uomini, come vedremo nell'atto centrale del film, nel nucleo del film, è in grado di soggiogare gli animali, appunto fa apparire una cazzo di iena da un momento all'altro in mezzo alla Romania, e lo fa anche nei confronti di piante, quindi altri esseri viventi ancora, con la questione della pianta carnivora. C'è una presenza di Nosferatu che aleggia un po' per tutto il film, anche nelle sue manifestazioni apparentemente più innocenti, più casuali, appunto, se vogliamo, per l'appunto la iena, che ricorda un po' le bestie della selva oscura di dantesca memoria. Ripeto, questo aspetto qui verrà calcato in maniera ancora più determinante da Werner Herzog. Però, tornando al conflitto tra i movimenti artistici, un discorso molto importante da portare avanti è legato al romanticismo. L'espressionismo, dal punto di vista estetico, ripeto, è anche una ribellione rispetto a quello che era il realismo pittorico, ma anche rispetto a quello che è tutto il contesto artistico del periodo romantico. Cioè, anche da un punto di vista scenico, Murnau, pur essendo grande esponente del cinema espressionismo e della sua distorsione visiva, della sua distorsione estetica, cerca di fare un lavoro che sta a metà. Come vi spiegavo anche in precedenza, se volessimo giocare a spuntare le caselle ovviamente sono i vari elementi, i vari archetipi che attestano l'appartenenza a una determinata corrente artistica di un film, in Nosferatu ci sono tutti i canoni appartenenti all'espressionismo, o quantomeno delle variazioni del tema rispetto alle regole di partenza, rispetto agli archetipi di partenza. Il lavoro che propone Murnau in questo Nosferatu rappresenta una sorta di fusione fredda tra alcuni elementi estetici e archetipi letterari, se vogliamo, dello Sturm und Drang, del romanticismo, del realismo pittorico, e alcuni elementi drammaturgici ed estetici appartenenti all'espressionismo, parlandoci ancora una volta in termini molto semplici. Da un certo punto di vista, nel percorso che Hutter compie, appunto, attraverso la natura, attraverso le foreste, i boschi, per raggiungere Castello Horlock, l'approccio da un punto di vista estetico del regista, in un paio di inquadrature paesaggistiche, getta le basi per quello che sarà, da un punto di vista proprio del rapporto col paesaggio, con la natura, l'estetica del cinema di montagna, cui massimo esponente fu Arnold Fanck, appunto l'autore che portò Leni Riefenstahl, che poi sarà musa amante di Hitler, una delle principali, la principale, se vogliamo, regista del cinema dell'Hitlerzeit, cioè degli anni hitleriani, degli anni del nazionalsocialismo, come ad esempio La montagna dell'amore di Heiligenberg, la montagna sacra. E questo approccio adottato da Murnau nel suo rapporto col paesaggio e con la natura guarda da un punto di vista pittorico ancora una volta al passato rispetto al 1922, cioè alla pittura di Caspar Friedrich, il cui Viandante sul mare di nebbia è una delle immagini più esemplificative del periodo romantico. Murnau dunque rifiuta le geometrie distorte dell'espressionismo e, volendoci agganciare al romanticismo per chiudere questo discorso rispetto all'enorme calderone di correnti storiche, artistiche, che è il Nosferatu di Murnau, da un certo punto di vista, in realtà, e questo è molto paradossale, all'interno del racconto di Murnau non è il giovane ambizioso protagonista, dunque Uther, un'incarnazione dell'eroe romantico. Paradossalmente, chi incarna l'archetipo dell'eroe romantico è proprio il conte Orlok, è proprio uno sferato. Cioè, l'eroe romantico è un personaggio confinato dalla società che incarna un radicale approccio all'amore e agli ideali in assoluto e che incarna soprattutto un trionfo dell'individualismo. Ora, questo è un concetto che avrò modo di approfondire meglio nell'analisi dedicata al Nosferatu di Werner Herzog, ma indubbio è il fatto che, da un punto di vista dei riferimenti letterari, l'eroe romantico è un canone che interessa molto a Friedrich Murnau e che cerca per l'appunto di incarnare il suo protagonista, che, lo ribadisco ancora una volta, nella versione di Werner Herzog troverà una sua declinazione più esplicita da questo punto di vista. Ma lo stesso conte Orlok, interpretato da Max Schreck, che non avevo ancora citato, nella versione di Murnau, il conte Orlok in un certo senso è portato ad abbandonare i Carpazi e a raggiungere la Germania, portando con sé ovviamente la peste, proprio dall'ossessione per la carne, dall'ossessione per un tentativo disperato di avvicinarsi all'amore, un amore che possa tradursi anche in un approccio carnale, cioè in termini banali, quello che porta il vampiro a scegliere di nascondersi all'interno di una bara nera e viaggiare appunto in nave verso la Germania, è appunto la visione del ciondolo d'amore legato all'abito di Uther, ciondolo d'amore che contiene un ritratto della sua sposa, di Leni. È il desiderio dell'amplesso che porta il vampiro a viaggiare. È dunque il tentativo disperato di una redenzione, di un'umanizzazione, ciò che porta il vampiro al suo viaggio. E qui può subentrare il nostro discorso. E qui possiamo tornare a un altro discorso, cioè che la salvezza al termine del film è incarnata dalla figura femminile, che è Leni, per l'appunto, soffre di sonnambulismo, ha delle visioni, i suoi sogni in un certo senso tramutati in incubi una volta separata fisicamente da suo marito. I suoi sogni vengono avvolti dall'ombra del vampiro. Rappresenta l'innocenza. Leni è l'innocente. L'innocente, vista da un punto di vista sessuale proprio, veniva intesa da un punto di vista folcloristico come una possibilità, un'ancora di salvezza per le comunità, proprio appunto, dalle pestilenze. Perché il Nosferatu di Friedrich Murnau è il portatore di peste, come ne parlavamo anche prima a proposito dell'etimologia del termine, del nome Nosferatu, appunto dal greco, colui che porta la pestilenza. Il Nosferatu di Murnau è per la Germania di Weimar quello che Gojira, Godzilla, è stato, sarà per il Giappone del secondo dopoguerra, con la saga appunto inaugurata dal film di Wonder del 54. L'avvento della peste porta il popolo tedesco all'interno del racconto di Murnau a un atteggiamento passivo, e la passività raccontata da Murnau attraverso il popolo racconta la medesima passività con la quale i tedeschi affrontarono gli stessi squilibri politici che afflissero la nazione al termine della guerra, appunto col crollo del Secondo Reich. Volendo anche riflettere sulla figura del servo del conte Orlok, cioè Knok, l'impresario che manda Uther sui Carpazi, Orlok, il vampiro, la sua ombra, rappresenta per il proprio servitore, rappresenta per Knok una speranza, la speranza di potersi finalmente risvegliare dal sogno paralizzante che fu il traumatico dopoguerra. Nosferatu è l'antidoto, Nosferatu è il vate per il suo discepolo, come quella Germania che qualche anno più avanti, non troppi anni più avanti purtroppo rispetto al 22, porterà in spalla prima il terrorismo durante la Repubblica di Weimar, poi Adolf Hitler, considerando prima il terrorismo e poi Hitler come delle figure redentorie. Per chiudere poi questa analisi, introduzione, scegliete voi la dicitura per il Nosferatu del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau, penso sia doveroso chiudere come abbiamo iniziato nella puntata su Eggers, in un certo senso, cioè riflettendo su quello che è il rapporto tra il Nosferatu di Friedrich Murnau e il cinema stesso. Questo è un discorso che ci servirà molto anche per riflettere determinate scelte da un punto di vista formale, soprattutto da parte di Robert Eggers nella sua versione del 2024. Nosferatu nasce con un intento ben preciso, quello di creare in un certo senso una continuazione molto personale, proprio partendo dal ragionamento per cui l'espressionismo come movimento artistico rappresenta la prevaricazione della soggettività sull'oggettività, rappresenta quindi da un lato un'evoluzione di questo concetto, un'estremizzazione di questo concetto, dall'altro lato, da un punto di vista estetico, Nosferatu come operazione artistica rappresenta un voler andare incontro, un non voler più rifiutare l'estetica del realismo, del romanticismo, dello Sturm und Drang, ma rappresenta un ideale matrimonio tra tutte queste correnti, come ci siamo detti finora. Da un punto di vista però del movimento cinematografico, da un punto di vista però del rapporto tra l'autore e il cinema, volendo estromettere anche solo per un momento il contesto specifico del cinema tedesco degli anni 10 e degli anni 20, Nosferatu vuole essere un'innovazione da un punto di vista del rapporto appunto tra i creativi e il cinema stesso. In senso assoluto. All'interno di questo discorso dobbiamo inevitabilmente includere anche il precinema, e per precinema si intende tutto quello che è intrattenimento legato alla proiezione d'immagine e al movimento illusorio, che partono dall'antichità storica e arrivano fino appunto al 1895, che è la data che comunemente e per comodità si utilizza per identificare l'anno di nascita del cinema in quanto fenomeno commerciale, perché il pubblico pagò quella fatidica sera del 28 dicembre 1895 con le proiezioni dei corti sperimentali dei Lumière, dei Fratelli Lumière, e anche come fenomeno appunto di esperienza collettiva. Voi la leggenda metropolitana legata al fatto che il pubblico temeva di star per essere investita dalla locomotiva del cortometraggio di Lumière. Quindi all'interno del grande calderone, all'interno del quale possiamo includere fenomeni di precinema, è inevitabile appunto prendere in considerazione anche un fenomeno come le ombre cinesi, senza passare neanche per dispositivi ottici come la lanterna magica. Dunque, Murnau nel concepire la sua creatura cinematografica, perché ricordiamoci che Nosferatu rappresenta la prima apparizione su schermo della storia del cinema di un vampiro, cosa che poi verrà replicata nell'immediato futuro, nel 1931, da Hollywood con il meraviglioso, questa volta un Dracula che aveva le licenze sul romanzo di Stoker, sui personaggi di Stoker, diretto da Todd Browning. Murnau nel suo lavoro di Genesi, di una mitologia del vampiro legata al cinema stesso, scelse inevitabilmente, se vogliamo, adesso col senno di poi, con 103 anni di distanza, doveva prendere le distanze da quelle che erano le caratteristiche del personaggio su carta di Bram Stoker. Innanzitutto partendo da quell'elemento del quale ci siamo parlati fino a 2 minuti fa, cioè quello che per Murnau è un incubo figlio del primo dopoguerra tedesco, per Stoker rappresentava il terrore di un eventuale, appunto, in termini di proiezione futura, collasso del costume vittoriano. L'intuizione geniale, folle, ovviamente, da un punto di vista dell'adattamento di Murnau, però sta nell'aggiunta di una componente visiva, che è quello che inevitabilmente manca, o una forma scritta, quello che manca a un romanzo. Nosferatu rappresenta all'interno del percorso di una praticamente neonata forma d'arte un tentativo di ricongiunzione col proprio passato, cioè laddove il cinema è considerato come un tentativo di raccontare attraverso la luce dei racconti che incarnino, appunto, quantomeno fino a prima del 15, fino a prima dell'uscita di Caligari, che poi cambierà tutto da un punto di vista narrativo, drammaturgico. Il cinema era il tentativo di rappresentare attraverso la luce delle storie che fossero di per sé figlie della luminescenza, cioè tutto quel fantomatico enorme filone che ci portiamo ancora appresso oggi, cinematografico legato a un tentativo di portare spensieratezza, rilassatezza, agio, serenità a un pubblico di spettatori in una sala al buio. Il Nosferatu di Murnau rappresenta, in totale antitesi, il tentativo di portare avanti una narrazione che parta questa volta dalle ombre e non più dalla luce. È un concetto tremendamente semplice da un certo punto di vista, vi fa comprendere la complessità da un punto di vista proprio filologico dell'operazione artistica proposta da Murnau. Dunque, guardando a Nosferatu di Murnau da questa prospettiva, l'immagine che è ancora oggi l'immagine più forte legata a un vampiro all'interno della storia del cinema e all'interno dell'iconografia del personaggio in assoluto, includendoci anche dunque la pittura, la letteratura, il teatro, la musica, resta l'immagine dell'ombra del conte Orlok che sale le scale per raggiungere il letto di Leni. Dunque, non solo perché rappresenta una delle sequenze più perturbanti della storia del cinema ancora oggi, 103 quasi anni dopo, perché a marzo è il 103° anniversario, rappresenta il ricongiungersi del cinema in quanto neonato, proprio in quanto bambino che sta iniziando a muovere i primi passi, iniziando a correre con le proprie origini, con i propri avi, con il proprio bisnonno, col proprio trisavono, se vogliamo, cioè le ombre cinesi. Niente, io non voglio dilungarmi ulteriormente, penso di essere giunto a conclusione di questa breve ma intensa puntata sul Nosferatu 1922 di Friedrich Murnau. Non mi interessa eccessivamente dilungarmi anche in analisi legate a delle specifiche immagini legate alla semplicissima trama del film, eccezione fatta per la questione dell'ombra contro il muro, ed è inevitabile, voglio dedicare quantomeno un piccolo spazio a una riflessione su una delle immagini più forti e incredibili della storia del cinema, perché questa vuole essere più un'introduzione, vuole essere più un'analisi di contesto, ed è inevitabile fare questo nel momento in cui si parla di un film che ha 102 anni e che è uno dei film più importanti della storia del cinema, insieme a veramente pochissimi altri. Dunque, io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che, essendo questo un film che non ha licenze, che è un film che ha più di 100 anni, potete tranquillamente recuperarlo anche legalmente, legalmentissimamente attraverso piattaforme di riproduzione video su tutti YouTube. Su YouTube potete trovare, infatti, in una versione ovviamente complessa perché si tratta comunque di YouTube, della versione del film restaurata in occasione del suo centenario da parte della Cineteca di Bologna, una versione collage che include appunto la copia della Cinémathèque française utilizzata appunto alla fine degli anni 20 per portare il film negli Stati Uniti, insieme a delle copie risalenti invece agli anni 30, un collage meraviglioso che ci ha potuto finalmente ridare il Nosferatu di Murnau nella sua forma autentica, nella sua forma più che perfetta. Io per esempio l'ho visto finalmente qualche mese fa al carissimo Cinema Vittoria che citiamo molto spesso. È un restauro tra i più incredibili mai commissionati dalla Cineteca di Bologna. Quindi potete trovare il restauro Cineteca su YouTube, rendervi conto di star guardando il restauro giusto, il video giusto, è quello che inizia appunto con le specifiche tecniche del restauro, preceduto da una grafica con la firma di Murnau in bianco sullo schermo. Così non potete sbagliarvi. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi rinvio a questo punto all'ascolto anche della prossima puntata dedicata a Nosferatu, che penso vi faccio uscire insieme a questa in realtà, perché sì, perché il tempo stringe, dedicata al Nosferatu 1979 di Werner Herzog. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito di nuovo a lasciare recensioni e commenti sotto alla puntata. A questo punto vi ricordo anche un'altra cosa che questa volta che dimentico davvero sempre, non c'è scusa per me, di seguirci sui nostri canali social, cioè Instagram e basta. Ci trovate at Sacher Podcast, chiocciola Sacher Podcast, tutto attaccato, senza punti, senza trattini, senza niente di niente, dove vi aggiorniamo rispetto alle uscite, dove pubblichiamo ogni tanto dei contenuti, come ad esempio le nostre classifiche di redazione sui migliori film dell'anno e sulle più grandi delusioni di quest'anno, appunto a cura del sottoscritto, di Francesco Effuso e di Gabriele D'Aprile, le tre teste del podcast. Ripeto, vi ringrazio per l'ascolto, vi rinvio alle puntate precedenti, a quelle che verranno e soprattutto forza Napoli!
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.